Grazie, grazie fratello, Dio ti benedica fratello. Rimaniamo in piedi solo un momento e chiniamo il capo. Nostro Padre Celeste, siamo grati stamattina per il privilegio di venire di nuovo nella casa del Signore, di incontrare queste amabili persone, questo amabile pastore, sua moglie, i suoi cari. Preghiamo Dio, ora mentre siamo seduti a studiare la parola, che tu ci venga incontro e ci doni cibo per la nostra anima. Desideriamo questo, Padre. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Potete accomodarvi. Lo consideriamo un privilegio essere di nuovo qui stamattina per questa classe. Sono un po' sceso all'improvviso solo per qualche istante per parlare con il fratello Littlefield e avere un po' di comunione. Abbiamo avuto un momento così grandioso ieri sera qui pregando per i malati. E stamattina egli ha detto che avrei cercato di tornare di parlare alla sua classe di scuola domenicale prima che partiamo. Così un po' in ritardo ho avuto degli amici che sono appena venuti a trovarmi, ho parlato con loro lì fuori e poi, mentre ne ho avuto l'opportunità, sono sceso nel seminterrato per vedere come questa chiesa è stata sistemata laggiù. Perché noi stessi stiamo cercando di costruirne una a casa e ci piace molto questo modello, come è stata fatta. Mi piace questo risuono acustico qui, come lo chiamate voi, sembra che sia in grado di fornire l'acustica molto bene. E poi di nuovo io spero, se nessuno di loro è qui, se ci sono va bene, voglio ringraziare questo motel qua giù, il City View Motel, dove ho soggiornato ieri sera. E sono pochissime volte nella mia vita che sia mai stato in un motel gratuitamente, ma l'ho fatto ieri sera, non hanno neanche voluto farmi pagare. Ora, questo è davvero bello, anche mio figlio all'Ai Motel, neanche a lui hanno fatto pagare per questo. E mi pare di capire che le persone abbiano relazioni venendo qui alla riunione o qualcosa del genere ieri sera, che gli hanno fatto uno sconto e altro. Se siete ancora qui e andate a fare il check-out, ringraziate davvero quelle persone. E qualche volta ci piacerebbe venire quassù in un convegno, qualche volta, sapete, in una riunione. Spero che questi uomini siano pieni ogni sera da ora in poi. Sapete, scritto, in quanto lo avete fatto al minimo di questi, lo avete fatto a me. Parlando al direttore stamattina, i bei complimenti che ha fatto al fratello Littlefield, il nostro fratello qui, ha detto: bene, ho detto, voglio pagarti. Lui ha detto: no, è già tutto sistemato. Ho detto: vuoi dire che l'ha fatto il fratello Littlefield? Ha detto: no, vogliamo semplicemente offrirtelo. Ho detto: oh, mai, e ho detto: non voglio tu lo faccia, signore. E lui ha detto: sì, sì, ha detto: abbiamo un grande rispetto per il signor Littlefield, per come si prende cura delle persone qui nei dintorni, dei poveri e altro, e cerca di aiutare tutti. Ha detto: rispettiamo questo, quindi il minimo che possiamo fare è proprio mettere la nostra piccola parte, così, per aiutarlo. È davvero bello, ho fatto in modo che accettassi i soldi per il motel, e lui non li ha voluti, quindi è bello. Prego solo che Dio benedica quelle persone per questo. Billy ha detto che doveva soggiornare all'IAI, che quella era una delle signore più cordiali che abbia mai incontrato, che c'erano, e ha dovuto rimanere un po' di più dopo l'orario di check-out. Ha detto: va bene, nessun costo aggiuntivo, niente, non c'è addebito a questo. Mi piace vivere con persone così, è davvero bello, e sapete, con quel tipo di spirito si può operare con loro. Sono quelli che hanno quello spirito che è davvero cattivo, con cui non si può operare, sapete. Quello è il tipo a cui si deve stare attenti, che non si può dirgli niente, sono proprio seduti, ora non c'è bisogno di parlare, hanno il loro modo ed è tutto. Beh, di solito la scuola domenicale dura 4-5 ore a casa, quindi non possiamo fare così, perché abbiamo solo circa 45-50 minuti qui in cui vorremmo parlare solo un po' stamattina sulla parola. Ora, voi che avete la vostra Bibbia, voglio che andiate con me nella Bibbia, Numeri 14 capitolo. Voglio leggere una parte del 14 capitolo di Numeri e iniziamo verso il 37 versetto. Ora ascoltate attentamente questa lettura. Quegli uomini, dico, che avevano sparso un cattivo grido di quel paese, morirono di piaga davanti al Signore. E Giosuè figliolo di Nun, e Caleb figliolo di Jefunne, restarono in vita di fra quelli che erano andati per ispiare il paese. Or Mosè riferì quella parola a tutti i figliuoli di Israele e il popolo ne fece un gran cordoglio. E la mattina seguente si levarono e salirono alla sommità del monte dicendo: eccoci, noi saliremo al luogo che il Signore ha detto, perciò che noi abbiamo peccato. Ma Mosè disse, ora ascoltate questo, ma Mosè disse: perché trapassate il comandamento del Signore? Ciò non prospererà. Non salite, concesso che il Signore non sia nel mezzo di voi, che talora se vi affrontate coi vostri nemici non possiate siate sconfitti. Perché colà davanti a voi sono gli Amalechiti e i Cananei, e voi sarete morti per la spada, perciò che voi vi siete rivolti di dietro al Signore, ed Egli non sarà con voi. Non di meno essi si attentarono temerariamente di salire alla sommità del monte. Ma l'arca del patto è del Signore, e Mosè non si mossero di mezzo al campo. E gli Amalechiti scesero, e i Cananei che abitavano nel monte scesero giù, e li percossero e li ruppero, e perseguitandoli fino a Orma. Ora, questa è una scuola domenicale, quindi avete un grande insegnante qui, il fratello, il nostro prezioso fratello Littlefield, e sono un po' restio a trattare una lezione di scuola domenicale, ma voglio prendere un piccolo sfondo su questo. Sappiamo tutti ora che tutto quello che è avvenuto nel Vecchio Testamento erano esempi di quello che sta avvenendo ora. Come ho detto ieri sera, Dio manda l'ombra di un negativo prima che venga un positivo. E il Vecchio Testamento era un'ombra del Nuovo Testamento. Proprio come la luna riflette un'ombra del sole finché il sole non sorge. Ora, di notte camminiamo nell'ombra della luna. Ma quando sorge il sole, allora abbiamo la vera e propria luce del sole. Ma la luna riflette solo la luce del sole per darci quella luce che abbiamo. Ora, il Vecchio Testamento era un simbolo e un'ombra del Nuovo Testamento a venire. Le persone camminavano in quella luce che avevano per come rifletteva la luna. Ma ora che Ebrei 1, Dio, in diversi tempi, tempi antichi, in diverse maniere, in molte maniere, ha parlato ai padri tramite i profeti. Ma in quest'ultimo giorno Egli ha parlato a noi tramite Suo Figlio, Cristo Gesù. Ora, questo è glorioso. Ora, Israele aveva peccato e avevano brontolato, si erano lamentati e giunsero in un luogo chiamato Cades Barnea. E quello fu davvero il seggio del giudizio, perché da lì uscì il giudizio ed è lì dove fu giudicato Israele, a Cades Barnea. Ci viene detto che è un piccolo posto nel deserto dall'altra parte del Giordano che ha delle palme e loro. Lì dentro c'è una grande sorgente d'acqua e diverse piccole sorgenti, il che significa un bel simbolo che potremmo prendere qui del trono di Dio, che è la casa del giudizio, e i piccoli luoghi del giudizio che vengono su, perché Cades Barnea significa giudizio. Ed è lì dove Israele fu giudicato a motivo del loro rimprovero e della loro disobbedienza e della loro interruzione del programma di Dio, un vero simbolo di oggi. La Chiesa con le sue differenze interrompe il programma di Dio. Dio vuole che ci riuniamo come un solo cuore, una sola anima, una sola mente, una vera ripetizione della Pentecoste. Ma vedete, diventiamo così diversi, lo vogliamo in questo modo e non andremo proprio, a meno che non vada in questo modo, e questo perché, oh, sapete com'è, noi ecco cosa Dio ci porta di nuovo a quel seggio del giudizio, vedete, perché dobbiamo smetterla. Diva un programma e facciamo sì di addentrarci in questo e di andare avanti. Non aspettate, non cercate di ottenere questo e quello. Voi muovetevi, Dio muoverà coloro che gli ha ordinato a muoversi in quel modo, vedete? Prendete proprio la vostra e la vostra posizione, prendete la vostra posizione. Se il prossimo non lo fa, come facciamo a sapere che lui, forse non è per lui riceverla? Le mie pecore ascoltano la mia voce, eh? Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Ora, se non è così, allora Cristo ha detto qualcosa di sbagliato. Ora sto per insegnare sull'argomento di presumere, è proprio presumere. Ora, se fossimo, il Webster dice che presumere significa avventurarsi senza un'effettiva autorità o darlo per scontato. Questo è ciò che significa la parola presumere, andare senza autorità o semplicemente darlo per scontato. Ora, ci sono così tante persone che lo fanno, che lo danno proprio per scontato. Questo va bene, va bene fare, cioè darlo proprio per scontato. Ora, questo è presumere. Ora, Israele compì un errore fatale quando fecero questo. Non solo Israele, ma tutti gli altri che lo fanno. Sarà un errore fatale quando presumerete di camminare con Dio quando Dio non vi ha chiamati a camminare con Lui. O quando presumete di avventurarvi su cose che non sono scritturali pensando che andrà bene. Non va bene. Eva presunse che sarebbe andato tutto bene perché Satana aveva presentato qualcosa che sembrava molto bello, ma lei lo presunse, non era la parola. Non dovete farlo, dovete rimanere con la parola. Non spostatevi da questa, rimanete proprio lì. Non importa se state, e ricordate gli uomini che hanno mai fatto qualcosa per Dio, sono rimasti soli con Dio. Sulla strada c'è spazio solo per due, siete voi e Dio. Voi, gli uomini che hanno mai fatto qualcosa sotto le convinzioni della parola, sono rimasti soli. Martin Lutero, John Wesley e così via, Finney, Senke, Calvino, Knostus, Spurgeon, qualsiasi altro, vedete? Mosè, Eliseo, tutti loro rimasero soli sulla parola di Dio. Ed è così che dovete fare voi. È un affare individuale. Dovete stare sulla parola, prendere la parola di Dio. Ora, scopriamo che Israele era arrivato in questo luogo dove Dio, nella sua grazia e misericordia, aveva perdonato i loro peccati di tutta la loro disubbidienza. Dopo miracolo, Dio aveva detto, ho mostrato potenti segni fra loro, nei versetti precedenti. Ho mostrato segni potenti e hanno ignorato tutti questi segni. Avevano lo stesso continuato a camminare in questo e avevano fatto quello che volevano fare, quello che pensavano di dover fare, non quello che Dio aveva detto di fare, quello che pensavano loro di dover fare. Ora ecco dove sta la differenza. Dove noi pensiamo di dover agire e Dio dice di farlo in un altro modo, dobbiamo tornare a farlo nel modo di Dio o non passeremo mai quel punto. È così. Dovete tornare proprio dove siete partiti. Mi è stato detto non molto tempo fa da un cappellano, ha detto che era stato chiamato. C'era un uomo che era stato mitragliato sul petto così, un capitano, e giaceva in punto di morte. Così il cappellano fu chiamato da lui nella tenda. L'uomo si sforzava cercando di riprendere fiato e l'avevano appena tolto dal campo. E lui disse, sei un cristiano? Disse, io lo ero una volta. Disse, faresti meglio ad esserlo subito, stai per morire. Disse, lo so, perché i proiettili della mitragliatrice gli avevano attraversato in qualche modo i polmoni, mi disse. E disse che lui stava per morire, i suoi polmoni si stavano riempiendo, entrando nella gola. E disse, ora, disse, una volta, lo conoscevi? Disse, sì. Disse, ora pensaci bene, ovunque tu l'abbia lasciato, è lì che lo troverai, dove lo hai lasciato. È così. Quanto è vero. Proprio dove lo lasciate, nella parola, proprio lì è dove dovrete tornare. Se Dio dice, voi andate in chiesa, va bene, pagate le vostre decime, va bene, fate queste cose della chiesa, va bene, ma poi quando si tratta di ricevere lo Spirito Santo o di una certa cosa nella sua parola e vi allontanate, dite io non lo so, proprio lì lo lasciate, proprio lì, non andrete mai oltre. Se mai lo ritroverete, tornerete proprio lì. Se lasciate l'autostrada, vedete, prendete una tangenziale, se tornate proprio proprio di nuovo sull'autostrada, l'ho trovata ad aspettare proprio lì. Ora è così che quel cappellano disse a quest'uomo, gli disse pensa in fretta. Lui disse, beh, non riesco a ricordare. Disse, farai meglio a ricordare. E guardate, disse, la luce venne sul viso del capitano, disse, me lo ricordo. Disse, inizia proprio da lì. E disse, ora mi metto a dormire, prego il Signore che custodisca la mia anima. Dove lo aveva lasciato? Alla culla, alle ginocchia di sua madre. Ed è lì che lo ritrovò, vedete? Dovrete tornare proprio indietro dove l'avete lasciato. E Israele si era avviato, ma aveva fallito. E la misericordia di Dio, la sua grazia, continuarono proprio a tenerli. E poi arrivò a Cades Barnea e Mosè scelse un uomo da ogni tribù e mandò 12 uomini dall'altra parte per spiare il paese. E quando arrivarono là, oh, che fermento ci fu fra loro, oh my. Eccoli tornare e dissero, beh, non potremmo prenderli, beh, gli Amalechite, i Cananei, i Perizzei e ogni genere, le loro grandi città murate. E alcuni di loro sono così grandi, queste persone, che noi sembriamo come cavallette per loro. Oh, erano scoraggiati. Noi, ora, non è proprio un simbolo della Chiesa di oggi? Noi proprio non possiamo farlo. Noi, vi dico, è impossibile. Ora siamo diventati questo e dobbiamo essere un po' così. Dove sono più le riunioni di strada? È vero, giovanotto, non ce ne sono più molte. Dove sono le riunioni di preghiera di tutta la notte che tenevamo una volta? Che fine hanno fatto? Dov'è quella profonda sincerità e insistenza con Dio? Qual è il problema? Ne siamo stati tagliati fuori, l'abbiamo proprio accantonata poco a poco. Il peccato è così, così allettante. Oh, è fascino. E ha un fascino molto invitante. Il peccato lo ha, è così innocente. Beh, sembra così innocente. Non dategli ascolto. Dopo un po', quando Giosuè prese il paese, Dio gli disse, distruggi completamente tutto quello che c'è là, non lasciare niente. Beh, potreste immaginare una di quelle donne israelite che prende in braccio un bambino? Oh, non è carino, guarda il suo, non ha ancora i denti. Giosuè disse, uccidilo. La mamma disse, oh, sono una madre, non posso uccidere quel bambino. Devi, dallo qui. Perché? Forse sembra carino ora, ma crescerà e sarà proprio come il suo papà. Non si può coccolare il peccato, deve essere trattato non con i guanti, ma a mani nude. Noi vogliamo essere gentili, tutti lo vogliono. Vogliamo, ma cos'è gentile? Vogliamo essere umili, cos'è l'umiltà? Vogliamo essere pieni di compassione. Cos'è la compassione? Gesù, un uomo pieno di compassione, passò in mezzo a 2,000 o 3,000 persone, bambini idrocefali, storpi, ciechi, infermi, avvicinati. Aveva compassione. Cosa fece? Si avvicinò dove il padre gli aveva mostrato un uomo che forse aveva un problema alla prostata o qualcosa del genere, e lo guarì e se ne andò e lasciò gli altri. Un uomo pieno di compassione. Ora, le persone oggi, le nostre parole inglesi fanno cambiare parere alle persone, vedete? Questa è simpatia umana, non è compassione. C'è molta differenza tra simpatia e compassione. Sono due parole completamente diverse e le usiamo allo stesso modo. Ora, la parola non usa compassione, deve essere obbedita. Rimanete con quella parola a prescindere da quanto tagli forte. Come pensate che si distruggerebbe cosiddetti bambini, donne innocenti e cose del genere? Un po' di lievito fa lievitare tutta la massa. È la stessa cosa che inizia in passato con Eva, sembrava terribilmente affascinante. Beh, sarete sapienti, di certo non morirete. Egli è troppo buono, non vi ucciderebbe, ma di certo non morirete. Ma Dio aveva detto che sarebbero morti. Questo diede inizio a tutta la faccenda, subito, vedete. Dovete rimanere con quella parola in ogni caso. Non presumete, credete, non ragionate. La conoscenza ha ragionamenti. La fede non ha ragione, la fede vi si tiene. E se Abramo avesse ragionato? Pensate, se Abramo avesse ragionato, di 100 anni, viveva con sua moglie, che era la sua sorellastra, da quando lei aveva circa 17 anni, erano sposati. Beh, la natura aveva mostrato tutta la sua giovinezza di uomo e di donna, che si erano uniti, marito e moglie, neanche un figlio. Lui era sterile e lei era infeconda. 40 anni dopo la menopausa, totalmente impossibile. Beh, i vostri ragionamenti avrebbero mostrato che lui non avrebbe potuto farlo, ma la fede nella parola si tenne a questo, vedete? La fede non accetta ragionamenti, la fede si tiene alla parola. Qualcuno dice, io credo, ho incontrato molti ministri che dicono, fratello Branham, credo che sia la verità che stai dicendo, ma se lo facessi sai cosa farei? Mendicherei, mi caccerebbero fuori dalla mia chiesa. Dovrebbero proprio cacciarmi, vedete? Nessun altro vorrebbe avermi, egli vuole avervi. Non potete vivere qui per sempre, dovete andare là, vedete? La fede non conosce ragioni, crede soltanto, vi separa da ogni legame, non c'è niente, rimanete proprio con fede, i ragionamenti svaniscono. Israele di solo il ragionamento mostra questo, beh, se andremo là, beh, loro il uno di quegli uomini potrebbe percuotere 10 dei nostri, e noi non siamo una nazione militare, non siamo gente militare. Abbiamo dei bastoni e lance e cose che abbiamo raccolto bottini, nessuno di noi è un uomo addestrato, cosa faremmo? Quello era il ragionamento. Ma Caleb e Giosuè, amen, eccovi, uomini di fede, uomini di integrità, uomini che sapevano che Dio aveva detto giù in Egitto, io vi do il paese, questo è sufficiente. Corsero in mezzo al popolo, il popolo faceva cordoglio e piangeva, diceva, ora i nostri figli moriranno nel deserto, le nostre donne saranno violentate e siamo qui, moriremo qui fuori nel deserto, quando Dio aveva promesso che avrebbe dato loro la terra. Ora ricordate, gli aveva dato loro la terra, ma dovettero combattere per ogni suo centimetro. Dio disse a Giosuè, ovunque si posino le piante dei tuoi piedi, quello ti ho dato. I passi significavano possesso. Ora, voi per cui si è pregato, tutti voi che ieri sera eravate qui in Bonne, qualcuno vi ha imposto le mani, abbiamo pregato. La presenza del Signore è scesa e gli si è rivelato proprio con la parola per mostrarlo che era vero che egli è qui. Non c'è inganno, non c'è errore, è presente, è la verità. Non presumiamo altro. Mettiamo da parte i ragionamenti, li abbattiamo e prendiamo la parola. Prendiamo la parola, andiamo avanti. La parola ha detto così. Ora, dite, allora la promessa è mia. Certo, ma combatterete per ogni centimetro finché non starete bene. Ne farete ogni passo. È una battaglia. La promessa è vostra, quella era la terra promessa. Dovettero combattere per ottenere ogni passo. E la promessa è vostra, ma combatterete per ogni suo centimetro. Sono stato chiamato da Dio a predicare il Vangelo 31 anni fa. Ho sempre combattuto da allora. Ho combattuto per ogni centimetro di terreno con la spada di Dio, prendendo la promessa e tagliando via. Qualcuno venne e disse, ora noi apparteremo al gruppo Battista. Disse, beh, non si può credere a questo. Questo non era per noi. Cosa fate? Prendete la spada e liberatevene e continuate a marciare. Io andai con i pentecostali, dissero, se andrai con questo gruppo non avremo niente a che fare con te. L'altro gruppo disse, vai con loro, non avremo niente a che fare, liberatevene, continuate proprio a marciare, sì, continuate proprio, ho dovuto combattere per ogni centimetro. Ma cos'è? È una promessa. Dio ha fatto la promessa. Restiamo con questa. Dio l'ha promesso. Non importa. Dovete fare una battaglia. Se tutto viene piano, pigro, beh, siete cosa? Cosa state vincendo? Loro vincerò con la parola di Dio e la loro testimonianza, il sangue di Cristo. Dovete vincere qualcosa e dovete avere degli ostacoli. E le persone che non sono d'accordo e litigano con voi e vi dicono che siete santi rotolanti altro voi, questo viene messo davanti a voi, è una prova. Se non avete questo, allora non siete neanche nella battaglia. Cosa vi unite alla Chiesa? Per cosa vi siete arruolati nell'esercito e vi siete addestrati? Per gironzolare, pavoneggiarvi su e giù per le strade e mettervi in mostra? È così che si comportano alcuni cristiani che vogliono essere ammirati. Non sarete ammirati, sarete guardati dall'alto in basso, poiché tutti quelli che vivono piamente in Cristo Gesù soffriranno persecuzioni. Prendete la spada, liberatevi di ogni cosa e continuate ad andare avanti. Giosuè, Caleb calmarono il popolo. Avevano detto: non possiamo prenderla, non possiamo proprio farlo, ecco tutto. Vedete, guardavano gli Amalechiti. Giosuè e Caleb guardavano la promessa, ecco la differenza, dipende da cosa guardate. Giosuè disse: siamo più che capaci di farlo, siamo più che capaci. Beh, disse, sono solo pane per noi, perché? Sembrano grandi, sono grandi, ma avremo pane grande. Disse: Dio ci ha dato la promessa e il timore di noi e su ognuno di loro, malgrado siano diversi da noi, ma hanno paura di noi. Certo, disse il timore del Signore su ognuno di loro, sono spaventati a morte di noi, disse, andiamo a prenderla, Dio ce l'ha data, quindi è nostra, andiamo avanti e prendiamola. Oh, se potessi riunire quel gruppo pentecostale, quel filisteo circonciso che sta lì fuori e dice, dobbiamo avere tutto questo e tutto quello, assurdità. Dovremmo piuttosto andare nel Concilio Mondiale delle Chiese per avere comunione con loro. La nostra comunione viene da Dio, non da un consiglio di uomini e dogmi fatti dall'uomo. Siamo persone di Dio che si aspettano comunione da Dio. Ecco dove sono i nostri diritti, sono con Dio. Come possiamo avere comunione con Dio senza avere comunione nella sua parola? Perché la parola è Dio e la parola si fa carne quando diventa voi. Se voi dimorate in me, la mia parola in voi, allora chiedete quello che volete. Ecco, vi vedete. Ma la parola deve dimorare qui dentro. Se non lo fa, la pioggia cade. Beh, essa non può produrre perché non ci credete. Non importa quanto professiate di crederci, dovete crederci. Bene, così Israele, Dio chiamò fuori Mosè e disse, sto per distruggere l'intera nazione, fatti proprio da parte. Mosè fece intercessione, si gettò nella breccia. Era Cristo in Mosè, vedete. Una volta Dio avrebbe ucciso il mondo intero per il peccato, ma Cristo si gettò nella breccia per l'intera razza umana. Mosè si gettò nella breccia per Israele e disse, tu hai fatto una promessa a Dio, hai fatto una promessa che li avresti portati nel paese. E così, cosa fece Mosè a Dio? Quando sembrava che Dio stesse per fare qualcosa di contrario, mise la parola sulla sua via. Amen. Oh, mi piace questo. Ora mi sento proprio di gridare parlando di questa, vedete? Mettete la parola sulla via. Dio non può calpestare la sua stessa parola. Disse, tu hai promesso di farlo, hai detto che li avresti portati in una buona terra in cui scorreva latte e miele. Ho detto loro quello che tu hai detto ed eccoci qui, siamo nelle tue mani. Dio disse, prenderò quel gruppo di testate e li lascerò macinare nel deserto, ma prenderò quei loro figli, di cui hanno detto che non sarebbero andati da nessuna parte, che sarebbero periti nel deserto e ne prenderò il controllo. È così. Vedete, il peccato è orribile. Cos'è peccato? Fumare? No. Bere? No. Mentire? No. Commettere adulterio? No. Quelli non sono peccati. Non c'è per niente peccato in questo, vedete? No. Dire una bugia non è peccato. Maledire, usare il nome di Dio non è peccato. L'incredulità è peccato, sì. Perché lo fate e perché non credete. Ecco che tornate alla causa, vedete? Vedete? Mentite, rubate, commettete adulterio perché non credete, proprio così. Ma chi non crede è già condannato. Prima ancora di iniziare è condannato perché non crede, sì. Ora, lo fate perché siete increduli. Se lo fate e dite di essere credenti, non siete credenti. La vostra stessa testimonianza, i vostri frutti dimostrano che non lo siete, vedete? Dovete sbarazzarvi di questo prima ancora di essere credenti, vedete? Ora, il peccato è incredulità, e l'incredulità è peccato piuttosto. È così, vedete? Questo è il problema. E poi dissero, beh, ora ti dico una cosa, abbiamo fatto molto di questo, quindi ci pentiremo, andremo qua su e faremo cordoglio per qualche giorno e piangeremo un po' e Dio ci perdonerà per questo e andremo proprio avanti. Mosè disse, perché trasgredite i comandamenti di Dio? Vi ho detto come suo profeta nel nome del Signore che siete finiti. Amen. Ora, questo è un comandamento come quello di Giovanni 3,16. Dio ha finito con voi. Perché state cercando di risorgere? Come stavo parlando a un tizio che mi rimproverava per il fatto di colpire le denominazioni. Io non ho niente contro le persone in quelle denominazioni, è quel sistema che colpisco. Se vi vedessi trasportati lungo il fiume qui verso le cascate e vi trovaste su una vecchia barchetta e sapessi che quella barca non ce la facesse in quelle cascate, non vi urlerei. Non è che non mi piacete, io vi amo. È quella barca che si distruggerà con voi. Sì, signore. Sono quei credi e quelle denominazioni che andranno in rovina là fuori, perché sono contrari alla parola, vedete? È così, sono contrari, rimanete con la parola. Non presumete che vadano bene, non vanno bene, sono contrari alla parola di Dio. Quindi rimanete con la parola, vedete? Ora, e quando vediamo oggi come ha agito la Chiesa, quali sono stati i risultati? Questo tizio mi disse, ma fratello Branham, ti sbagli! Dissi, dimostra che hai sbagliato. Chi è stato un uomo più grande di John Wesley? Dici di essere grande come John Wesley? Dissi, non potrei portare le sue scarpe, ma dissi, voglio chiederti qualcosa. Se la Chiesa fosse rimasta dove John Wesley l'ha lasciata, ma cosa avete fatto? Avete un mucchio di ricchi ed Elvis lì dentro e cosa avete fatto? Avete pervertito la stessa cosa per cui predicava e per cui si schierava. Dio ha chiuso con voi. Disse, sto scrivendo una tesi su questa chiesa. Dissi, non mi importa quante tesi scrivi, Dio vi ha rigettati. Dissi, Dio ha rigettato ogni organizzazione, ogni denominazione. Ha rigettato i vostri pentecostali. Dove sono? Dov'è il metodista? Dov'è il battista? Dov'è il presbiteriano? Dov'è il cattolico? Dov'è il luterano? Ogni volta che lo fanno, Dio li mette da parte. E voglio chiedere a qualsiasi storico, e ho impiegato anni a studiare la storia, voglio che mi mostriate una volta in cui una chiesa abbia mai redatto un'organizzazione che Dio non l'abbia lasciata morire, seduta, stante e non sorgere mai più. Voglio che mi indichiate il punto. È morta, seduta, stante, perché lo ha rigettato come governante. È esattamente quello che fece Israele quando volevano assomigliare alle altre nazioni. Volevano un re e il vecchio Samuele, il profeta, quello a cui andava la parola del Signore. Si alzò là e disse, voglio chiedervi qualcosa. Li chiamò insieme. Volevano assomigliare al resto delle nazioni. Lui disse, voglio chiedervi qualcosa. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non fosse la verità? Eccovi. Dissero, no, tutto quello che hai detto è avvenuto. Oh, eccovi. Disse, vi ho mai chiesto il vostro denaro per vivere? No, Samuele, non credo che tu abbia mai preso un'offerta per te stesso, vedete? E allora il Signore vuole che rimaniate, che lasciate che sia Lui il Re. Oh, sappiamo che tutto questo è vero, ci stai dicendo la verità, ma Samuele, noi vogliamo essere come i Battisti, vedete? Disse, fate pure, e subito persero la loro comunione, subito la Chiesa perse la sua comunione. Se redigete i vostri credi, i vostri piani, le vostre dottrine della Bibbia e poi li concludete con una virgola, noi crediamo questo più quanto Dio ci lascerà avere e ci mostrerà. Va bene? Ma voi li redigete con un punto, noi crediamo questo e nient'altro, e quindi questo chiude Dio proprio fuori quando fate un punto. È così. La Chiesa cresce continuamente. Così eccolo là, vedete, così non potevano andare oltre. Israele non poteva andare oltre, e così dissero, beh, saliremo, ci pentiremo e proveremo di nuovo. Sappiamo che Dio è un cuore tenero, quindi ci perdonerà. E lui sale, Mosè disse, la vostra trasgressione, trasgredire i comandamenti di Dio, Dio ha detto che ha chiuso con voi e questo lo risolve. Tanto vale trarne il meglio. Restate proprio qui, perché nascerete proprio qui nella vostra situazione. Voi stessi vi siete portati in questo, vi siete messi qui, quindi ci rimarrete. Ora ecco cosa, eccolo, l'ho appena letto. Voi stessi vi siete messi qui, siete morti qui, siete spiritualmente finiti, quindi rimarrete qui. Ecco dove rimarrete. Beh, noi ci proveremo lo stesso. Così salirono e dissero, Signore, perdonaci, ti dico, Signore, non avremmo dovuto fare questo. E gridarono, e il giorno dopo dissero, bene, tutti voi, venite ora, andiamo. Ma non poterono portare la parola con loro, l'arca, né il profeta andò con loro. Lui rimase dove Dio gli aveva detto. Loro andarono avanzando per un milione in più, ma fallirono. E gli Amalekiti e gli altri li cacciarono proprio fuori dal paese. Andarono avanti presumendo che loro, che Dio sarebbe stato con loro. Ora io sto per, non ho troppo tempo, stiamo andando incontro a una festa e questa festa si chiama Pasqua. Questo popolo americano che si definisce cristiano, spero di non comportarmi come un saputello, se lo faccio voi mi perdonate, vero? Ma com'è possibile che io sono, se piantato un chiodo in quel tabernacolo e l'ho piantato a metà, tanto vale non mettercelo. Il primo, se tutti questi chiodi sono piantati così, ho paura di starci sotto, dovete piantarlo a fondo e ribatterlo, fare pressione sul martello. E noi stiamo costruendo la casa del Signore. Piantate il chiodo fino in fondo, ribattetelo sull'altro lato con una prova. E su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Vedete, la verità spirituale rivelata di Dio. Su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Oh, questa starà in piedi per sempre perché sono chiodi del Vangelo che state piantando. Dio lo ribatte dall'altra parte confermando la parola, facendole dimostrare quello che ha detto che avrebbe fatto. Amen. Che allora ce l'avete. La parola dice così e Dio sta proprio qui davanti a voi e dimostra che se è così, allora dove ve ne andrete da lì? Ora, notate, ora tutto quello che accadrà il mattino di Pasqua saranno spesi migliaia e milioni di dollari per i fiori di Pasqua da mettere sull'altare, proprio come fece Caino. Vedete, l'altare non è stato fatto per i fiori. Caino ci provò, non funzionò. L'altare è stato fatto per le anime umane, certo. Dio non vuole il vostro fiore, vuole voi sull'altare. Voi cercate di creare un sostituto. Voi siete la persona che deve stare lì. Io e voi siamo quelli che devono stare all'altare. Ma presumiamo che vada bene. Dio lo accetta, diciamo, e va bene. Presumiamo che sia tutto quello che dobbiamo fare. È proprio fare così. Ora notiamo che migliaia di loro neanche lo faranno. Usciranno e si ubriacheranno. Sanno che è una Pasqua, rappresenta la Pasqua, quindi hanno molti problemi, peccati alle spalle. Così pensano che se si ubriacano e dimenticano tutto, è proprio quello che dovrebbero fare. Questa è l'America. Pensano che sia proprio quello che dovrebbero fare. Ho visto la scena più strana che non vedevo da molto tempo, venerdì, quando sono andato a portare i miei figli a scuola. Ho visto una sola donna in mezzo a quel gruppo che non fumava sigarette. Sono tornato e ho detto a mia moglie, ho visto un miracolo. Ognuna di quelle donne che usciva, ciao Lady, proprio sui gradini, vedi io, oh my, cantano nei cori, fanno parte della chiesa, presumono che vada bene. Coprirete diversamente alla fine della strada. Vedete dove siete ora. Ma pensano, beh, ti dico, cosa faremo noi? Alcuni di loro sono abbastanza di buon cuore da donare del denaro in beneficenza. Ho fatto la mia parte. Quella non è Pasqua. Non è Pasqua. È una cosa buona. Niente contro questo. Donare in beneficenza. Va bene. Ma questo non è il vostro dovere verso Dio. Quello è il vostro dovere verso il vostro prossimo. Il vostro dovere verso Dio è dare la vostra vita a Lui, date il vostro denaro al vostro prossimo, vedete? Vedete come lo capiamo? Ma presumono che vada bene, oh sì, questo va bene. Oh, alcuni di loro portano la risurrezione a uova di Pasqua, a coniglietti. Com'è possibile che i coniglietti c'entrino con la risurrezione? Cosa c'entrano le uova di Pasqua e i cappelli nuovi con la Pasqua? Un predicatore mi parlò, disse, fratello Branham, io ero un predicatore che impebellito, un cristiano, disse, ho dovuto proprio nascondermi la faccia e ridere dei capelli buffi che portavano quelle donne. Dissi, dove hai preso il tuo testo? Portatelo dove deve essere, non coccolatelo e non accarezzatelo. Non potete accarezzare il peccato, dovete condannarlo. È così. Condannate la cosa. È sbagliato. Allontanatevene. Naturalmente, se lui lo facesse, tutto ad un tratto il consiglio dei diaconi scriverebbe alla sede centrale e lui dovrebbe essere mandato subito via dall'organizzazione. Ma per me preferirei, e poi non avrebbe pollo fritto la domenica. Oh ragazzi, vedete? Non potrebbe indossare uno smoking sul pulpito. Nessun altro lo vorrebbe, l'organizzazione. Se viene cacciato da uno, è macchiato con le altre, vedete? Così lui è nel grande consiglio lassù. Ma vi dico, preferirei avere il mio nome nel grande libro lassù piuttosto che nel grande consiglio qua giù, sì, vedete. Dio vi accoglierà. Ma non possono farlo, ne hanno paura, presumendo che vada bene, che Dio comprenderà. Egli comprende che dovreste fare ciò che è giusto. Esatto. La gente beve e cerca di mettere da parte il passato e dimenticarlo. Non lo farete mai. I predicatori oggi predicano la loro dottrina, le loro differenze, tutto presumendo che vada bene. La sede centrale ha detto così, è quello che gli è stato insegnato nel seminario. Pensano che vada bene, presumendo solo che vada bene. Anche Israele presumeva, non arrivò da nessuna parte, vedete. Non presumete, siate certi di avere ragione, vedete. Esatto. Dicono beva bene, vai avanti, questo è bene, io appartengo a queste certe cose e crediamo in questo, i nostri presbiteri di distretto insegnano così, i nostri, come li chiamate quei libricini che scrivono, sapete? I nostri crede, la nostra dottrina crede questo. Se è contrario alla parola, gettate la cosa nel cestino dei rifiuti e prendete la parola. Abbiate una sola legge, amore, un solo libro, la Bibbia, abbiate un solo credo, Cristo, e continuate proprio ad andare avanti, è così, ecco come farlo, vedete? E le persone cosa fanno? Vengono e si uniscono a quelle cose. Spero di non sembrarvi cattivo, ma devo farlo oltrepassare. Si deve far scendere lì da qualche parte finché non si ribatte. È così. Quando iniziai ad allenarmi per la boxe, prima di entrare nel combattimento professionale, c'era un allenatore, come lo chiamavamo, Smith, 6 secondi. Il primo combattimento professionale che fece, sconfisse l'uomo in 6 secondi. E quando iniziai ad allenarmi, a quell'uomo piaceva massacrarmi, mi buttava giù dal ring e tutto il resto. E saltavo le corde e correvo 7-8 miglia ogni giorno. E facevo tutto l'allenamento. E dissi, Six, perché mi devi fare così, vedete? Dissi, mi togli il fiato, amico. Sono andato dritto sopra 4 corde e sono uscito proprio da là in mezzo a quelle sedie ed era sul punto di spezzarmi la schiena. Lui rise e disse, questo ti farà bene? Dissi, farmi bene? Come può farmi bene? Stai per farmi a pezzi. E disse, guarda Billy, non mi importa quanto tu sia in forma fisica, il tuo corpo deve essere in grado di sopportare questo, di recuperare subito. Se prendi un pugno forte, disse, se il tuo corpo non è abituato a recuperare, rimarrai steso là e subirai il conteggio. Disse, ma se il tuo corpo è abituato a prenderlo e poi a recuperare, ogni volta che lo colpite, questo scuote il sangue, lo riporta al cuore, disse, se fai così, disse, allora il tuo corpo è abituato a recuperare subito. Quando viene buttato a terra, sei di nuovo in piedi, vedete? E disse, questo non significa. Non significa niente quando viene buttato a terra, sei di nuovo in piedi subito, disse. Ora mi detesti, ma mi apprezzerai quando sarai laggiù sul ring. Era giusto. Fratello, a volte devo colpire chi non lo vorrebbe, ma ho trovato una cosa, non coccolateli, versateglielo addosso. Mi apprezzerete quando verrete al Calvario, vedete? Quando arriverete alla fine della strada direte, lode a Dio, sono felice di aver preso quella vecchia via impervia. Sono qui lavato nel sangue dell'agnello, vedete? Non parlamentare intorno a quei vecchi credi altri in circolazione. Venite avanti, entrate nella via. Dio ha una via, un piano. È stato scritto proprio qui nella Bibbia. Restiamo con questo. Ma le persone si uniscono a cosa? Presumono di fare ciò che è giusto e poi dicono, dov'è Dio? Dov'è il Dio del Vecchio Testamento? Dov'è il Dio che suscitava i profeti? Dov'è il Dio che ha promesso tutte queste cose? Beh, certo, egli non opererà lì, non può, non c'è niente per lui su cui operare. La mia vecchia mamma del sud mi diceva, come puoi far uscire sangue da una rapa? Non c'è sangue dentro? È così. Come riceverete segni spirituali e prodigi in un obitorio morto, ecclesiasticamente congelato? Dovete avere lo spirito nel corpo di Cristo e la sua parola. Le mie parole sono spirito, disse Gesù, lo sono. Ora le persone si uniscono, pensano che vada bene, che sia giusto, presumendo che vada bene. I predicatori continuano a predicare quel tipo di dogma. E sapendo che la Bibbia dice un'altra cosa, lo predicheranno lo stesso presumendo di avere ragione. Che cos'è? Rendere la tradizione degli uomini e rendere i comandamenti di Dio privi di effetto. Hanno una parte del Vangelo, ne predicano una parte, certo. Prendono una parte. Satana prese quasi il 99% del Vangelo che Dio aveva detto a Eva e ammise che era la verità. Ma quando si trattò di questa piccola cosa disse, ora non dico che non sia vero, ma certamente sai che quelli erano i giorni passati, voi sarete così, vedete? Non aggiungete niente, non togliete niente ad essa, mantenetela proprio com'è, non presumete niente, abbiate solo fede nella parola. Se quella chiesa pentecostale fosse rimasta con questo, il rapimento sarebbe già avvenuto. Oh, dite, aspetta un minuto, fratello, ora hai detto qualcosa di sbagliato. No, io mai, no, io mai. So cosa ho detto, vedete? Ai giorni di Noè, la Bibbia ha detto come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ai giorni di Noè, Dio fu longanimo, andò molto oltre il tempo, vedete? Non volendo che qualcuno perisse, vedete? Andò avanti, 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 longanime. La stessa cosa oggi, perché come fu in quel giorno, aspettando che la sua chiesa arriva a riconoscere la sua parola a lui, ma continuano proprio ad andare avanti. Ogni volta che Dio manda qualcuno e squilla appena viene tolto dalla scena, un gruppo di ricchi Elvis si riunisce, sapete, con le loro grandi lauree in teologia, vi aggiungono queste, vi aggiungono quelle, e all'improvviso non ne rimane niente. I nostri pentecostali allo stesso modo, gran parte di loro negano la guarigione divina e tutto il resto. Il peggior trattamento che ho ricevuto sulla guarigione divina è stato quello dei ministri pentecostali. Beh, io affittai un'armeria in una certa città e non avevo abbastanza posti per mettere la gente, e quelle povere persone venivano da quelle colline dell'Arkansas da ogni parte per venire alla riunione. E andai in una delle più grandi organizzazioni del movimento pentecostale ed era, il termometro spirituale era 90 sotto zero. Avreste dovuto vederlo. E l'uomo aveva circa 300 panche, avevano costruito una bella chiesa grande. Certo, la gente pensa che la prosperità sia un segno di benedizione spirituale. Esattamente il contrario. E gli chiesi, dissi, posso avere questi sedili? Ti pagherò un tanto per questi. Disse, non permetterai a nessuno di sedersi sui miei sedili che crede nella guarigione divina. Questo è pentecostale. A Kingston in Giamaica, all'ippodromo l'anno scorso, dove il Signore stava benedicendo, c'era là un ministro pentecostale ed ero con gli uomini d'affari cristiani. E dissi, ieri sera erano seduti uomini d'affari da Cuba, da Haiti e dalle isole intorno. E voi cosa? Dissi, mi vergogno di voi. Di cosa avete parlato? Di una flotta di Cadillac. Io ero un piccolo uomo d'affari giù all'angolo. Gloria a Dio, alleluia. Il Signore mi ha detto questo, il Signore ha benedetto questo, il Signore ha benedetto quello. Dissi, quegli uomini si sono messi a guardarsi. Dissi, sono stato con voi abbastanza a lungo al punto che sapete che conoscevo il loro cuore. Il Signore me lo ha fatto sapere. Ho visto a cosa stavano pensando. Cosa stavate dicendo loro? Appartengono a questi grandi obitori formali e sono fiorenti, sono miliardari. Dissi, quanto siete diversi vantandovi sempre di quello che avete, di quanto avete accumulato in questo tot di tempo. Dissi, quanto è diverso dalla Pentecoste originale. Loro vendettero tutto quello che avevano e lo diedero ai poveri. Dissi, voi avete fatto il contrario. Quelle persone sanno bene cosa significa essere ricchi. Vogliono trovare qualcosa che soddisfi e abbia un po' di vita in sé. Quella sera sul terreno, il posto in cui stavo parlando agli uomini, dopo che li avevo portati laggiù, gli stavo parlando di questo. Un piccolo tizio si avvicinò a me e disse, quanto ti sei sbagliato? Dissi, sbagliato? Disse, sì, signore, quando hai fatto quella dichiarazione sui pentecostali in passato, come le persone vendettero tutto quello che avevano, disse, quella fu la cosa peggiore che mai fecero. Pensai, quanto mondano puoi diventare, vedete? E lui disse, quello fu la peggiore. Disse, allora intendi dirmi che lo Spirito Santo fece un errore? Che tipo di Dio servi se commette errori? Egli è infinito, onnipotente, onnisciente. Amen, certo, come può fare un errore? Lui disse, te lo dimostrerò che sbagliarono. Quello non era lo Spirito Santo. Disse, un atto dello Spirito Santo nella Bibbia non era lo Spirito Santo. Disse, guarda, pensai, va bene, tu ti sei portato qui fuori, ora segati il ramo. Proprio come mettere un coniglio in un recinto, se sapete dove ogni punto e ogni buco è chiuso, e lui deve tornare qui per uscire, rimanete proprio qui, dovrà tornare a questo, metterà la testa in ogni buco, ma non passerà mai, lo rinchiudete soltanto, rimanete proprio qui. E così con uno di loro continuate proprio a muovervi con la parola, prendete proprio la parola davanti a voi, continuate a muovervi, avete comunque ogni buco chiuso là fuori, vedete, continuate proprio a procedere a muovervi. Disse allora lo Spirito Santo fece un errore? Disse beh, quelle persone fecero un errore. Disse loro furono ispirati dallo Spirito Santo. Disse guarda predicatore, quando arrivò la persecuzione e l'agitazione nacque fra loro, disse quello non era lo Spirito Santo. Disse no signore, ma lo Spirito Santo era nel primo movimento. Disse, quando arrivò la persecuzione, quelle persone non avevano nemmeno una casa in cui andare. Disse, è proprio quello che Dio voleva che facessero. Così andarono ovunque predicando la parola. Se avessero avuto una casa, ci sarebbero tornati, ma Dio stava diffondendo il messaggio. Ricevettero una casa in cielo. Ma questa è la differenza. Cosa fanno? Presumono che sia la cosa da fare. Non è la cosa da fare? Certamente non lo è. Ora, i ministri predicano questo presumendo che andrà bene. Non andrà bene. Permettono alla loro congregazione, alle loro donne, di indossare pantaloncini, fumare sigarette, ai loro uomini di fare piccole amichevoli partite a carte, sala da biliardo, bunco nella chiesa, cene di zuppa che ripagano il pastore, tutto il resto che è mondano. Le persone partecipano pensando che vada bene. E io vivo vicino alla parrocchia presbiteriana e a mezzanotte l'altra sera c'era così tanto bugi che si faceva laggiù nel seminterrato che era una vergogna. Oppure qual è questo nuovo avvolgitore? Lo chiamano loro. Loro quelle donne che si rompono le gambe altro facendolo? Sapete cos'è quello? Twist. Hanno bisogno di una torsione. Hanno bisogno di un asse del Vangelo che li raddrizzi. Ecco di cosa hanno bisogno, di un buon vecchio risveglio del Vangelo mandato dallo Spirito Santo. Hanno bisogno di una torsione, va bene, intorno al collo con le corde del Vangelo. Ma dicono, oh, egli è un Dio buono, egli è un Dio buono, ma non presumete su questo, egli è anche un Dio di giustizia, è un Dio buono. Come ha detto un ragazzino adolescente non molto tempo fa, ha detto, sai, Dio è così buono che non gli importa proprio quello che faccio. Assurdità. A lui importa quello che fate. Sì, voi dite, Dio è un Dio buono. Dio è un Dio buono. Ma oggi sentiamo parlare troppo di questo. Dio è un Dio di ira, è un Dio di giudizio. O abbastanza buono da andare laggiù e portare Israele proprio fuori dalla bocca della morte e li fece girare dritto nel deserto e li lasciò marcire perché non vollero seguirlo. Dio è stato un Dio buono da tirare fuori voi pentecostali da quelle organizzazioni, ma voi vi siete girati proprio indietro e vi siete comportati come la vostra mamma, quindi ci state marcendo dentro. C'è un registratore in funzione qui, va in tutto il mondo, sapete, non sto tanto parlando qui ora. Ma ci marcite proprio dentro, poi si arriva a dirvi la verità, allora non ci credete. È scritto proprio qui, vedete, nella parola, sì signore. Oh sì, presumono che egli sia un Dio buono, sì signore, ma egli è... Non presumono che egli sia anche un Dio di giudizio. Qui è dove Israele fece il suo errore. Pensavano che egli fosse così buono, aveva fatto così tante cose per loro. Certo, li aveva portati fuori dall'Egitto, certo che lo aveva fatto. Aveva compiuto miracoli, aveva tracciato un limite, aveva messo la colonna di fuoco fra loro e il nemico. Certo, Dio è un Dio buono, certo. Dio aveva fatto attraversare il Mar Morto e oltre il Mar Rosso e passare fino al deserto e così via. Egli è un Dio buono. Quando gli egiziani li avevano inseguiti, egli li aveva protetti nell'ora della morte, uccise gli egiziani. Certo, egli è un Dio buono, ma la sua pazienza si esaurì. Allora, quando pronunciò quella parola finale, fu così. Mosè disse: perché trasgredite le leggi di Dio? Dio ha già detto che ha chiuso con voi. Non presumere troppo, fratello, è così. Potresti superare quel limite, non c'è ritorno. Sapete, c'è un limite. Ricordate i credenti di confine in passato in Israele? Proprio quelli di confine. Ebrei 6 dice: è impossibile per coloro che una volta sono stati illuminati, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato i doni celesti se cadono, di rinnovarsi di nuovo a pentimento. Visto che crocifiggono a se stessi il Figlio di Dio e lo espongono a infamia e tengono il sangue del patto con il quale sono stati santificati per profano e oltraggiano le opere della grazia.
God's a God of jealousy.
È così, Dio è un Dio di gelosia, è un Dio di giustizia. Se siete un padre o una madre, dite ai vostri figli: se vai lì ti darò una scudisciata. Se amate quel figlio, se lui trasgredisce le vostre leggi, voi manterrete la vostra parola. È così. Ma se lo lasciate andare avanti, beh, va bene, fallo di nuovo, vedete? È quello che produce tutte queste piccole melinda qui e ricchi e così via in giro. È quello che produce la delinquenza giovanile. Alcuni di loro parlano dell'ignoranza della gente delle montagne del Tennessee e del Kentucky. Di qualcuna di quelle vecchie mamme lassù insegnerebbero ad alcune di queste moderne Isabel come crescere un giovane. Esatto. Lasciate che una dei loro giovani rientri con la loro, una donna, una ragazza con i vestiti tutta attorcigliata addosso, che è stata fuori con un ricchi tutta la notte da qualche parte, amoreggiata in una macchina, e dite: ti sei divertita, cara? Lei prenderebbe un ramo di noce da uno di quegli alberi e non la farà uscire di casa per un altro anno, certamente. Voi dite che è ignoranza? Ne sanno più di... Oh, è meglio che stia zitta a questo punto. Bene, andate avanti. Ora, Israele presumeva. Vedete cosa stiamo comando oggi? Presumere? Un nido pieno di uova di bozzago. È proprio così, non sono aquile, non sanno niente dei luoghi alti di come arrivare lassù. Le loro piume sono così allentate che si denudano quando iniziano a volare, è così. L'altitudine strapperà le piume e l'aquila è l'unica che ha piume che resistono quando sale lassù. Le sue piume sono cresciute dentro, fissate saldamente, fissate bene. Amen. Può andare così in alto che il bozzaco e il corvo o la poiana coda rossa morirebbero cercando di seguirla. Dio ha detto di essere un'aquila. Io sono Geova Aquila. E tutti i miei figli sono aquilotti. Loro sanno come volare lassù in alto, dove c'è proprio lassù dove si sfreccia. Amen. Oh, mi piace guardarle. Sì, Signore. Ti presumendo, lui disse: beh, Dio ci ha perdonato così tante volte e ci perdonerà di nuovo. Così salirono. Ma Mosè disse: egli ha chiuso con voi. Quando avete fatto questo, avete oltrepassato il limite. Guardiamoci indietro e vediamo se abbiamo oltrepassato il limite o meno. Dove tracciò egli il limite con i luterani? Dove tracciò il limite con i metodisti? Dove tracciò il limite con i battisti, con i campabelliti, con i nazareni, con i pellegrini della santità, il gruppo di Buddy Robinson e tutto il resto? Dove tracciò il limite? Lo stesso punto in cui egli ha tracciato il limite con la Pentecoste. Marcite lì! Dio abbia misericordia. Questo mi spezza il cuore quasi a dirlo, ma sono obbligata a questa parola a dire la verità. Ma è la verità, marcirete proprio lì. Lei non risorgerà mai più. È la parola del Signore. Oh, state presumendo. Sapete, anche Sansone presumeva una volta. Sansone presumeva che andasse bene. Dio era un Dio buono. Poteva andare in giro con le donne. Poteva fare quello che voleva fare e andava tutto bene. Poteva svelare i segreti di Dio per lui e andava tutto bene. Vedete cos'era? Una donna. Chiesa. La donna rappresenta la Chiesa nella Bibbia. Dalila era quella vecchia Isabel del giorno. E così, quindi, all'improvviso lui si fece prendere da lei e lei lo comandava a bacchetta. E lei fece proprio esattamente, e lui scoprì che tutta la sua forza era sparita. Questo è proprio quello che è accaduto alla Chiesa oggi. Si è fatta prendere da questi credi e cose fatte dall'uomo e organizzazioni, denominazioni, e allontanandosi dalla parola di Dio con la formalità. La Chiesa assomiglia al resto del mondo e agisce come il resto del mondo, e all'improvviso trovate che lo Spirito Santo se n'è andato. La forza del Vangelo è lontana da voi. Qual è il problema? Spero di non ferirvi, ma spero di scottarvi in modo che voi preferirei essere scottato che bruciato ogni volta. Quindi ascoltate, rimanete con la parola. Sansone presumeva che fosse tutto a posto, Dio era ancora presente. E quello che pensava la Chiesa quando andarono qui fuori, beh, Dio è ancora presente, egli è un Dio buono, a lui non importa. Voi anziani qui, quando la vostra mamma e il vostro papà in passato, 50 o 60 anni fa, quando uscirono da quell'organizzazione e altro per essere liberi con Dio, per adorare Dio e seguire la guida dello Spirito Santo, uscirono dall'Egitto. Beh, se aveste parlato con loro, se sarebbero mai tornati indietro e avrebbero fatto la stessa cosa che fecero gli egiziani, il mondo, vi avrebbero riso in faccia, ma l'hanno fatto. Oh, presumiamo che andrà tutto bene. Non presumete, rimanete con la parola. Avete dovuto scendere a compromessi. Cosa avete dovuto compromettere? La vostra grande dottrina evangelica per entrare persino nel concilio mondiale delle chiese. Cosa state facendo? Agite proprio come fanno loro. Cosa sono le chiese? Agiscono come fanno loro. Quali sono le loro scuole? La stessa cosa. Anche le nostre scuole della santità stanno diventando così pessime e cose del genere, al punto che la perversione e ogni altra cosa si sono insediate tra loro. O che ci occorre la potenza di Dio all'interno per chiamare fuori quel peccato? E proprio qui si sta riversando, dite, eccoti, è per questo che doni vengono inviati nella Chiesa? Ma loro insegnano così tanta teologia e scienza e altro, che lo Spirito Santo ne è uscito contristato. Questo è il motivo per cui le nostre ragazze hanno maternità precoce e così via, sta avvenendo. Questo è il motivo di così tanto peccato fra noi. Questo è il motivo per cui non si può dirlo alla gente. Sono così soffocati dalle cose del mondo e dalle preoccupazioni del mondo e dalle cose di... Proprio così siamo in una buona posizione con la Chiesa. Così siamo in una buona posizione con i presbiteri. Così siamo in una buona posizione qui. Che differenza fa? State in buona posizione con Dio? Lasciate che gli altri se ne vadano. Se vogliono seguire, fateli seguire. Se non lo vogliono, lasciateli stare dove sono. Voi siete diretti verso la terra promessa. Come Dio disse a Giosuè, un vero simbolo di quei nuovi che escono, disse: sei stato su questo monte per 40 anni vagando. Cosa fecero in giro in quei 40 anni? Dio li maledisse? No, li benedisse. Oh, sposarono mogli e fecero buoni raccolti e crebbero bambini e loro ebbero un tempo meraviglioso. Dio era con loro, ma non era ancora la promessa. Ascoltate, sto per dire qualcosa ora che potrebbe scottarvi, ma ascoltate. È esattamente quello che ha fatto la Pentecoste. Si è organizzata come il mondo, ma non è mai arrivata alla piena promessa. È uscita dall'Egitto, lo ha fatto. Dio si è preso cura di lei, le ha mostrato prodigi e segni e miracoli, ma mai in pienezza. Sapete che è la verità? E i vecchi combattenti sono morti, è proprio così. Ora ecco dove siamo arrivati di nuovo, abbiamo vagato, quanto tempo? Circa 40 anni. Benedetto sia Dio, io sono un'unità, alleluia. Benedetto sia Dio, io sono un'assemblea, gloria a Dio, io sono una chiesa di Dio. Noi siamo di questo tipo, noi siamo di quel tipo. Voi non siete niente, finché pensate così, non siete niente. La Bibbia ha detto che quando un uomo si ritiene qualcosa non è niente di quello che dovrebbe essere. È proprio così. Non ritenetevi niente, abbassatevi, così Dio può... Svuotatevi, voi state cercando di riempirvi, svuotatevi. Questo è il compito più grande per la Chiesa e per il singolo, è svuotarsi. È duro, ma è buono. Mi ricorda proprio quando eravamo bambini, siamo stati cresciuti davvero poveri e così non avevamo molto da mangiare. E di solito mamma, papà prendeva delle cotenne dalla panetteria laggiù loro, dove cuocevano quei prosciutti e altro. E loro, la signora Goodman, un'anziana donna tedesca, lei, cuocevano i prosciutti, tagliavano queste cotenne dai prosciutti e papà andava a prenderle e mamma le metteva nella teglia del pane. Oh, hanno dimenticato la teglia del pane da molto tempo su nel mio paese. Ovviamente non voi meridionali. E mettevano, e le vecchie cotenne dentro e le rimettevano nel forno e le ricuocevano, sapete, così, e ricavarne il grasso da mettere nel pane di Gran Turco. E facevamo focaccia di mais per colazione, avevamo melassa di sorgo e focaccia di mais, ed è di questo che vivevamo. Allora di cena mangiavamo uve selvatiche, se c'erano ancora fagioli dall'occhio nero o qualcosa del genere, e avevamo un mangiare così povero e così via. Mamma ogni sabato sera durante la scuola ci faceva il bagno tutti nella stessa vasca, stessa acqua, ne aggiungeva solo un po' di più, sapete. Mentre si andava giù dal Al, si faceva prima il piccolo e l'ultimo si prendeva lo sporco di tutti. Ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. La pulizia non è tanto lavare l'esterno, ma che dire dell'interno. Pareti imbiancate, lucidate l'esterno del sepolcro, ma dentro ossa di morti. Siete così vicini oggi con tutte le trasmissioni televisive e altro che vi tenete lo sporco via dalle mani con il buon detersivo ed è tutta una bugia. Sono tornato a casa l'altro giorno e ho visto qualcosa in televisione o una trasmissione televisiva o qualcos'altro. Stando giù alla stazione di servizio, quest'uomo diceva: oh, non dovrete neanche più lavare i piatti, basta metterli dentro e si toglie proprio tutto. Li sistema davvero. Ho detto: farò i piatti per te, Meda. Sono andato a prendermi un flacone di questa roba e ho detto: farò io i piatti. E l'ho scaricato dentro, la schiuma è aumentata. Così ho messo i piatti e li ho lasciati stare una mezz'ora e li ho tolti. C'erano ancora le uova sopra. Assurdità! È così che ottengono tutto questo? Quando sentite tutta questa grande pubblicità, quando qualcosa viene tanto pubblicizzato, non c'è niente dentro? Se il prodotto è buono, si vende da sé. È così per la religione di una volta. Non dovete avere grandi cose fuori e una grande organizzazione. Si venderà da sé se c'è dentro la potenza di Dio. Avete un sacco di rimozione del peccato, lo chiamate voi. Unisci da questo e noi siamo i santi questo e i santi quello. Non c'è niente di santo. È così, Dio è l'unico che può rimuovere il peccato, il sangue di Gesù Cristo, e lo fa quando scendete nella sua bacinella. È così, egli è l'unico che può farlo. Però Sansone presumeva che tutto andasse bene, Dio aveva proprio fatto tante cose per lui, è quello che pensavamo noi, Dio ha fatto tante cose. Israele pensava la stessa cosa, beh, Dio l'ha già fatto prima, e se realizziamo, facciamo così, non ci importa, Dio è con noi. Presumevano che fossero a posto, ma scoprirono che la battaglia andava dalla parte opposta. Ora, quando saliamo per prendere il paese, scopriamo di essere nella stessa posizione, è così. Sapete, Achan pensava la stessa cosa. Aveva i comandamenti di Dio di non prendere niente da quella città maledetta? Ho solo circa altri 12 minuti, devo andare in quel motel. Voglio far scendere questo un po' più forte, vedete? Guardate qui, è proprio quello che abbiamo fatto noi, vedete? Una bella veste babilonese che Achan prese, un lingotto. Pensava, quella città era maledetta e ogni cosa dentro era maledetta e le denominazioni si sono dimostrate maledette. Sembra orribile, ma è la verità. Ho detto poco fa della mia mamma che ci faceva ogni sabato sera, perché mangiavamo quel cibo povero, ci faceva prendere una bella dose di olio di ricino. Ogni non sopporto l'odore di quella roba, potete portarlo in questa stanza e io vomiterò. Non riesco proprio a sopportarlo tantissimo. E io prendevo e mi tenevo il naso, mi avvicinavo e dicevo: mamma, non riesco proprio a prendere quella roba, mi fa proprio vomitare. Lei diceva: se non ti fa vomitare, non ti fa stare proprio bene e male, non ti serve a niente. È così con la predicazione della parola. Se essa non vi fa vomitare, non vi stimola, non vi fa mettere a leggere, uscire da quei vecchi credi e andare alla parola, cercare e vedere se sono giusti, giusto, non vi serve a niente. Essa stimolerà la vostra gastronomia spirituale, sì signore, vi fa iniziare bene. Questo è un modo rude e duro per esprimersi, ma è l'unico modo che ho. Io stesso sono rude e non ho istruzione, ho solo, oh, come Giovanni. L'unica cosa che conoscevo erano serpenti e asce, cose del deserto, e l'unica cosa che conosco è proprio quello che so, ed è tutto quello che so, così io devo proprio dirlo come lo vedo io e come mi viene. Potrebbe essere spesso molto più chiaro e più bello di così, ma voi sapete di cosa sto parlando. E questa cosa, vedete, sapete cosa voglio dire, quindi è così. Dovete tornare alla parola, allontanarvi da tutto. Questa vecchia roba in ogni caso. Bene, ora Achan pensò: questo andrebbe bene, prenderò questo bel piccolo lingotto e sarò un bel piccolo corredo e avrò questa bella cosina qui e sarò il presbitero e così via, io andrà tutto bene. Ma era maledetto, ogni cosa in quel luogo decaduto era maledetta. E lo è oggi, non vogliamo nessun Achan, non vogliamo nessun... Non avrebbero mai potuto andare avanti e vincere una battaglia finché quella cosa non fosse stata distrutta, giusto? Sì, signore. Gli egiziani presumevano che sarebbe andato tutto bene. Israele aveva attraversato il Mar Morto. Perché loro non potevano? Incirconcisi. Non avevano le benedizioni del patto. Presumevano che fosse tutto a posto, ma scoprono che annegarono. Non potete passare per questo. Non potete entrare nella comunione con Dio portando dottrine fatte dal mondo. Siete annegati, perite con queste. Dovete venire per la via di Dio o per nessuna via. Dovete allinearvi con la parola o siete fuori, morite lì. Così, ma l'Egitto pensò, beh, loro ci sono passati, io sono proprio, siamo proprio uomini migliori di loro, siamo più sani, più forti, più abili. Beh, quei tizi non sanno neanche scrivere il proprio nome e noi siamo maestri. Ma i maestri non andarono molto lontano. Dio non considera la maestria come fanno le persone. È così. Al tempo di Noè pensavano, ora se viene una, ora se viene una grande pioggia, non ce n'è mai stata una, ma se vengono, beh, abbiamo navi e barche. Dite, non le avevano, le avevano. Gesù disse, come fu ai giorni di Noè, stesso genere. Ora scavano città e altro che sono sommerse, con dentro tutte opere idriche moderne, proprio qui in Messico, qualche anno fa, ogni cosa. Certo, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Noi andremo proprio sulle nostre navi. Presumevano che sarebbero state a posto, ma Dio aveva una nave che avrebbe galleggiato e le altre sarebbero affondate. Ma presumevano che la loro nave sarebbe resistita. Avrebbe galleggiato in ogni modo che questa cosa avrebbe fatto. Non importa se fosse stato fatto in modo scritturale o meno. Potrei dire qualcosa qui, ascoltate. È così oggi. Pensate che la cosa galleggerà, andrà bene, che sia scritturale o meno, deve essere fermamente scritturale. Dio disse a Noè di costruire quell'arco con legno di Sittim, e quel legno è più leggero della balsa. Non c'è niente dentro, solo una grande spugna vuota. Beh, potrei portarne una soletta da qui a lì, alla fine del palo, il muro, lì in fondo, e se fosse spessa 6 piedi, riuscirei a mettermela sulle spalle e a camminare con questa. Beh, non è altro che solo spugna, non c'è niente dentro. Legno di Sittim. Cosa fece egli dopo questo? Questo vi rappresentava. Dovete togliervi tutto, tutti i vostri credi e le vostre dottrine. Poi cosa fece egli? Disse, impeciatela dentro e fuori. Come facevano a prendere la pece? Tagliavano un albero e lo battevano e ne battevano fuori la vite e la pece. E poi prendevano la pece calda e la versavano all'interno e tutti quei punti vuoti si impregnavano. Poi è molto più dura di qualsiasi acciaio esistente. Non si riusciva a tirarla via, ecco perché resistete ai giudizi. C'era uno che doveva essere abbattuto, il giusto, Cristo. Se ci svuotiamo e lasciamo entrare lo Spirito Santo, entrare alla parola di Dio, questo vi mette a posto. Giudizi, quando io vedrò il sangue ti passerò oltre, vedete? Deve essere, oh sì, ma pensavano che fosse proprio lo stesso, vedete? Che andasse bene, presumevano che andasse tutto bene. E così oggi dicono le nostre denominazioni, presumo che vada bene, oh non dirmelo, io sono giorni di miracoli. Non esiste una cosa del genere, ora andrà tutto bene, non siamo una chiesa. Andate avanti, scendete proprio dritto nel giudizio, va bene. Ci sono così tante denominazioni diverse da creare confusione. La gente, presumendo proprio che vada tutto bene, va proprio avanti, non sappiamo dove... Qual è il giusto allora? Qual è il giusto? Fate loro il test della parola, è quella che dice se è giusto o meno. Vediamo, Deuteronomio 22:18, sapete, dice, se c'è uno fra voi che è spirituale o un profeta, io e il Signore gli parlerò. Allora se lui è con la scrittura, avverrà proprio quello che dice, andrà tutto bene, vedete? Marco 16 dice, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Giovanni 14:12, Gesù disse, chi crede in me le opere che faccio io, le farà anche lui. Eccoci, ora stiamo andando bene. Quando Giovanni uscì per presentare, qual era il modo giusto? I farisei avevano il loro modo, i sadducei avevano il loro modo, i pubblicani avevano il loro modo, diversi avevano il loro modo, le loro denominazioni, le loro organizzazioni. Giovanni non andò in nessuna delle loro scuole, andò nel deserto e aspettò. Studiò la parola. All'improvviso Dio gli disse là fuori nel deserto che questo Messia avrebbe avuto un segno che lo seguiva, come ha sempre fatto. Quello di cui abbiamo parlato ieri sera. Così Giovanni aspettò, non si unì a nessuno di loro, aspettò soltanto finché non fu sicuro, non presunse niente. Disse, ora aspettate un minuto, lì ci sono i farisei, sono brave persone, sono persone della santità. Beh, certo, sono a posto, io. Lui non fece, presumo che siano a posto. Non lo erano. Dio, Giovanni aspettò il segno, Giovanni aspettò finché non fu sicuro, vedete? Certamente lo fece. Non presunse, aspettò finché non vide il vero segno del Messia. Nathan era proprio irritabile al massimo, disse solo: ora non ci credo, dovrò vederlo. Quando arrivò lassù e vide che era il Messia, allora fu soddisfatto. Non presunse, aspettò solo finché non lo vide. La regina di Saba, lei aspettò finché non lo vide, disse: ora è un lo. Lei era una pagana, sapete, disse: se vado lassù, tutte queste cose, cosa farò e così via. Capisco che il loro Dio vive in un uomo che si chiama Salomone, il loro re. Lo hanno amato così tanto che ne hanno fatto un re. E io, se egli è Dio, se io ho letto queste parole, se quel segno è in quell'uomo, allora quell'uomo parla di Dio, salirò a vedere. Così sellò i suoi cammelli, attraversò il deserto e arrivò lassù e piantò la sua tenda là fuori. E aspettò, sapete, e aspettò, e il primo giorno forse si sedette molto in fondo alla chiesa e vide il pastore Salomone uscire nel tempio con tutti i suoi uomini intorno e avevano una cosa grandiosa là. Ora lei voleva essere sicura di essere nel giusto. Così poi all'improvviso notò che quel discernimento era proprio perfetto. Alla fine il suo biglietto di preghiera fu chiamato e lei salì sul palco e la Bibbia dice che non c'era niente che Salomone non sapesse di lei. È così, lei non presunse più, disse: tutto quello che ho sentito la verità è di più e persino più grande di quello che mi è stato detto. Disse: beati gli uomini che sono qui con te e possono vedere queste cose accadere giorno per giorno. Fatemi giusto togliere un po' di terreno da qui, qua giù, così posso inginocchiarmi sopra quando torno indietro. E il vostro Dio, sì, è il mio Dio. Lei non presumeva niente, osservò e aspettò finché non vide il vero segno di Dio. La donna al pozzo sapeva che stava arrivando un Messia, sapeva cosa avrebbe fatto, quindi non importa cosa facessero. Lei non presumeva, ma appena vide questo, guardò e disse: aspetta un minuto, tu devi essere profeta. Sembrava proprio un uomo comune, disse: sappiamo che sta arrivando uno, un Messia che farà tale e tale cosa. Egli disse: io sono desso. Poi lei se ne andò per la città non presumendo niente. Venite fuori, gente, portate le vostre, tutte le vostre dottrine e portate tutti i vostri libri dei credi e così via. E vediamo se questo è il Messia. Fateci, se questo forse è possibile. Lei non presunse niente, disse: venite, vedete che ho trovato. Amen, giusto. Venite, vedete, l'abbiamo trovato. Non c'era errore in questo. Lei non presumeva niente, sapeva di cosa stava parlando, sapeva di avere ragione. I discepoli a Pentecoste, se avessero detto: ora aspettate, vediamo, Gesù ci ha dato un comandamento, quindi ci ha detto di venire quassù. Sappiamo che il nostro Signore non può mentire. Guardate com'è innocente, com'è furtivo il peccato. Ora egli ci ha detto che avremmo ricevuto lo Spirito Santo quando saremmo arrivati quassù. Io sto per... Ascolta questo, dottore. Oh, sai, Andrea, vieni qui un minuto. Sì, sì, signore. Matteo, cosa ne pensi? Giovanni, vieni qui ora. Sapete che il nostro Signore non può mentire. Vero, ci ha detto di aspettare quassù finché non avessimo ricevuto la promessa del Padre e avremmo ricevuto lo Spirito Santo. E vi ricordate che egli ha alzato le mani su di noi, ha soffiato su di noi e ha detto: ricevete lo Spirito Santo. Sì. Vi dico, fratelli, credo che abbiamo ricevuto lei, presumo che l'abbiamo ricevuto. Oh, tu miserabile ipocrita, credo che l'abbiamo ricevuto, penso che dovremmo accettarlo per fede. Voi battisti, noi lo accettiamo per fede niente, è un'esperienza. Posso vedere Pietro, quell'uomo qualificato che stava lassù, aveva vissuto con Gesù, disse: aspettate un minuto, questo non è scritturale. Beh, presumo che ce l'abbiamo. Sciocchezze. Dovremmo iniziare il nostro ministero. Beh, siamo stati qui 9 giorni, cosa stiamo aspettando? Egli ha detto finché, non è vero? Finché, non 9 giorni, 10 giorni, 50, 100, ha detto aspettate finché. È qui dove abbiamo fatto il nostro sbaglio, sì signore, presumendo che vada tutto bene. Molti di noi presumono perché abbiamo parlato in lingue che quello era tutto ciò che dovevamo fare. È così. Siamo rimasti lì, abbiamo parlato in lingua e qualcuno ci ha incoraggiato, abbiamo parlato in lingua, abbiamo presunto che andasse bene e siamo tornati fuori. Ecco perché voi donne vi tagliate ancora i capelli, portate il trucco, i pantaloncini. Ecco perché voi uomini avete ancora le vostre cose e continuate come fate, state solo presumendo. È così. Smettetela! Smettetela! Tornate alla parola, ricordatelo! Posso vedere Simone che si alza e dice: aspettate un minuto! Isaia ha detto: precetto deve essere su precetto, norma su norma, un po' qui e un po' lì. Oh, ma posso vederlo richiamare le scritture! Non presumeremo niente, aspetteremo qui finché non accadrà qualcosa. Ed è così. Beh, vi dico, fratelli, fatele andare a fare quello che vogliono. Noi organizzeremo proprio il nostro gruppetto e ci chiameremo il così e così. E lasciateli stare se vogliono essere fanatici. Eccovi, è così. Rimanete con la parola. Paolo disse: sono usciti da noi perché non erano dei nostri. È così, sì, signore. Oh, quante potrei proprio. Ho tante scritture annotate qui. Mi ci vorrebbe tutto il giorno e non posso proprio rimanere oltre. Presumere soltanto, presumere è tutto quello che fanno, pensando che andrà tutto bene, presumendo che vada tutto bene. Daniele, presumevano a quel tempo, presumevano che sarebbe andato bene prendere i vasi sacri di Dio e berci. Presumevano che andasse bene ridere delle persone che avevano lo Spirito Santo e andasse bene prenderle in giro. La Bibbia dice: meglio per voi che vi sia appesa al collo una macina e annegate nelle profondità del mare, piuttosto che persino offendiate uno dei minimi di questi miei piccoli. Fratello, vedo queste persone che camminano per le strade, questi colli tesi e provocanti con i tacchi alti così, le donne spinte in fuori, avanti e dietro, e in giro così. E una donna mi disse io, una donna pentecostale, disse: beh, indossando queste gonne piccolissime, sapete, quasi a metà del ginocchio, disse: beh, fratello Branham, disse, quello è l'unico tipo che fanno. Producono macchine da cucire, vendono stop, vedete? Quel vecchio spirito sceno è in voi. Perché una donna pentecostale vorrebbe agire così? Io, non è Pentecoste, ha solo il nome di Pentecoste. Meglio che mi allontani subito da questo che gira alla pagina dopo. Oh, Mosè, e se avesse presunto? Non presumete, rimanete con la parola. Non accettate niente di diverso, rimanete esattamente con quello che Dio ha detto di rimanere. Rimanete con la parola. Amen. Dio è obbligato alla sua parola, e se la parola è in voi, egli è obbligato a voi con la sua parola. Ma quando fate come Eva, dubitate di una minuscola parte d'essa e mettete qualcosa per sostituirlo, siete fuori subito. Rimanete con la parola, non presumiamo niente, prendiamo solo quello che dice la parola e crediamoci. Volete farlo? Ora guardate, amici, questo è duro, non è vero? Devo essere in quel posto tra circa 5 minuti o 10, io devo andare così, io di solito i miei discorsi sono molto più lunghi, ma io devo andarmene. Ma Dio vi benedica, io vi amo, non intendo essere cattivo, non intendo dover perire e fare a pezzi, molte volte perisce più me che voi, ma fratello, sorella, un giorno dovrò incontrarvi lassù. E se mi trovassi là ed egli mi guardasse intorno e dicesse: tu ingannatore, il loro sangue è richiesto dalle tue mani, vedete? Perché la penso diversamente, e guai a me se non lo dico. Ora potete, io prego solo che non litighiate con me, ma prendiate solo la parola, vi sediate e scopriate se non è vero. Esaminate queste organizzazioni, denominazioni, tornate indietro, voi lo dovete voi stessi. Beh, se ci fosse qualcosa che stesse per danneggiarvi fisicamente, fareste ogni cosa al mondo, rendereste legale, avvocate e tutto il resto per proteggervi, rendereste una guardia del corpo se la vostra vita fosse minacciata, tutto il resto lo fareste, vedete? E la vostra anima? La vostra vita eterna è colpita. Dovreste tornare indietro e vedere cosa è successo alle organizzazioni, cosa è sempre successo a loro. Non sono contro l'organizzazione, le persone dentro, non sono contro i cattolici, non sono contro i battisti, i presbiteriani. Beh, se chiedessi stamattina in questa chiesa qui, ringrazio il Signore per avermi dato milioni di amici in tutto il mondo e sono cattolici, battisti, presbiteriani. Che cos'è? Ora, quegli uomini d'affari cristiani con cui sono proprio ora che vanno in tutto il mondo con quelle persone, perché è così? Glielo dico proprio come dico qualsiasi cosa, e l'ho detto l'altro giorno in una riunione, e uno dei capi si è alzato e ha detto: ecco perché ti abbiamo con noi, ha detto: tu rimani con la parola ed essa ci tiene allineati. È così, la gente ti ammira se dirai la verità. Quante di voi ragazzi apprezzano una buona vecchia mamma che non vi ha risparmiato la verga, ma vi ha tenuto in riga? L'apprezzate? E quel vecchio papà con i capelli grigi oggi è qui fuori nel cimitero. Lo amate? Perché? Era un papà, è così. Ma quello che vi ha lasciato, ho visto un ragazzo l'altro giorno, aveva rubato tutto il resto e aveva continuato. Beh, sua madre lo sosteneva in lui. Ha detto, se mia madre stava andando in prigione, mi avesse fatto portare quelle cose indietro, oggi non andrei qui. Ecco, vi vedete, è quello. Non siate tentennanti. Dio vuole che stiate su ciò che è la verità. Amen. Chiniamo i capi solo un momento. Nostro Padre Celeste, non so, forse non ci incontreremo mai più così. Questo potrebbe essere il nostro ultimo mattino insieme. Non lo so proprio. Ti prego di essere misericordioso, Padre. Concedi le tue benedizioni a questa gente. E Signore, so che a volte esse tagliente, ma è una spada, è un'affilata. La tua Bibbia nel libro di Ebrei dice, la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli. E questa spada può essere maneggiata solo dalla mano di fede, cioè con una chiamata precisa, uno spirito di Dio dietro di essa per sostenerla e mostrare che essa è Dio, con uno spirito che può farle dimostrare che è giusta, ma Dio che la gente possa vederla. Questa umile piccola persona del mio fratello qui, il fratello e la sorella Littlefield, i due sono uno. E il suo amore e la sua carità. Mi ricordo una volta che ti chiamarono da un uomo. Ero romano, ma dissero, egli ha fatto grandi cose per la nostra nazione. Ci ha costruito una sinagoga. Ne è degno. E Dio mettendomi sotto l'unzione accanto all'uomo, so che in fondo al suo cuore mi ama, crede a essa, la conosce. E io lo amo, tu lo sai, Signore. E io ho detto che le ore non potrebbero diventare troppo lunghe, le notti troppo buie, o la pioggia cadere troppo forte, ma ogni volta che posso unire i cuori con Lui per pregare per la sua piccola congregazione, fare tutto quello che posso. Purché non sia contraria alla tua guida, lo farò. Lui sente lo stesso per me. Ora, Signore, che le mie benedizioni riposino su di lui, concedilo, Signore. E la sua piccola chiesa qui, stavo qui nell'atrio con i ragazzi qualche istante fa e l'ho sentito parlare quando una persona ha detto cosa farai con i poveri. Lui ha detto li porterò con me. Proprio così, Signore. È lo Spirito di Cristo in lui. Come Mosè si gettò nella breccia e disse, Signore, prendi me e lascia loro. Spirito di Cristo in lui. Prego che tu aiuti il fratello Littlefield e la sorella Littlefield. Dona loro, Signore, la potenza dello Spirito di Dio, che siano benedetti, che possano nutrire queste persone, Signore, fisicamente e spiritualmente. Concedilo, Signore. Benedici la piccola chiesa, benedici i diaconi e gli amministratori, che la piccola chiesa possa resistere e da questo piccolo posto qui, quando verrà il rapimento, che possano esserci letteralmente dozzine qui che se ne andranno nel rapimento. Vedo questi uomini anziani, deboli, queste donne anziane con i capelli grigi, il viso rugoso, vedo lei e il papà con intorno i loro bambini, i loro nipoti in piedi. Tutto d'un tratto vedo il nonno che ridiventa un giovane uomo, la nonna che se ne vanno allora. Prego Dio che tu li benedica. E se ho fatto qualcosa di sbagliato, se ho ferito o offeso qualcuno, Signore, io non intendevo farlo in quel modo. Forse c'era qualcosa che doveva essere tagliato. Così depongo proprio lì la parola, esse un seme. Ora fa che venga fuori come un grande raccolto, che possa uscire un tale spirito in questa chiesa, Signore, che la potenza di Dio si conoscerà in tutte le regioni intorno. E da qui escano missionari, da qui escano pastori famosi. Concedilo, Signore. Dona loro cibo, cibo per pecore, Signore. Desiderano cibo per pecore, la tua parola. Magnifica te stesso, Padre, in mezzo a noi tramite il nome di Gesù. Ora, Signore, se ci sono quelli qui oggi che non ti conoscono, che possano accettarti ora nel nome del Signore Gesù. Mentre abbiamo i capi chini, voglio che si risponda a una domanda davvero sincera. Sentite che state camminando nella luce di Dio? Non chiederò se non lo state facendo, certo che lo state solo presumendo ora, ma in fondo al vostro cuore sapete che ci sono cose scritte in quella Bibbia per voi da fare e non le fate. E finché fate così, amici, non presumete, facciamo sì di essere nel giusto. Non sarete giudicati dai vostri credi, non sarete giudicati dal vostro sentimento, sarete giudicati da questa parola. E se sapete di aver sbagliato con ogni capochina e gli occhi chiusi, volete alzare solo le mani e dire: prega per me, fratello Branham, prego ora che Dio mi aiuti. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio benedica te. Dio ti benedica, va bene così. Siate onesti, Dio ti benedica, signora, Dio ti benedica. Lode a Dio, ti vedo. Ho visto una donna che è stata guarita proprio in quel momento, malata, seduta proprio qui, perché ha alzato la mano, è stata onesta, è stata guarita. Dio ti benedica, signore, giusto? Voi dite: fratello Branham, come fai a saperlo? Lo so, sì, signore. Dio sia con te. Sì, sono onesto, so di non... Dio benedica te, sì, decina di loro, Dio ti benedica. Egli vede, egli potrei mancare la vostra mano, ma egli no, egli è infinito. Conosceva ogni moscerino che sarebbe stato sulla terra prima che la terra fosse creata. Quante volte avrebbe battuto gli occhi e quanto sego avrebbe prodotto. Certo, è la parola parlata di Dio in ogni sua parte. Egli sa, egli è infinito, sapeva cosa. Infinito, la parola viene da infinito, vedete voi proprio. Egli è infinito, non c'è spiegazione per questo, non si può spiegarlo. È eterno, egli è eterno, conosce ogni cosa, anche un pensiero, ogni pensiero che mai fareste, egli lo conosceva prima che foste mai nati. Ecco perché per preconoscenza egli ha potuto predestinare, egli sa cosa farete, può far operare tutto per la sua gloria. Vi benedica, sono venuto a voi nel nome del Signore. Mentre avete i capi chini, ho provato, ho predicato molto duramente, ma ciò è vero. Ora, ieri sera abbiamo tenuto un servizio di guarigione, ma mi sento guidato a fare qualcosa proprio ora. Vedo ancora persone qui che sono malate, bisognose. Che Dio parli, se vi ho detto la verità o meno. Che Dio vi parli. Padre Celeste, ora parla. Io ho parlato, ora parla tu, dimostrando che è vero. Concedilo, Signore, nel nome di Gesù. Ora voglio che tutti qui dentro che sono malati, voglio almeno prenderne due o tre come testimoni prima di andare via da qui e passare il servizio al fratello Littlefield. Ora siate proprio in preghiera, ora pregate e dite: Signore Gesù, dice nella Bibbia che abbiamo un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Ora, se quel sommo sacerdote è Gesù Cristo, tutti quelli che credono questo dicono Amen. Credete che Gesù sia il Figlio di Dio, il Figlio di Geova? Credete che Egli sia vivo? Ed è ora seduto sul trono di Dio che vive sempre per fare intercessioni sulla nostra professione. E se egli è un sommo sacerdote vivente, come ha fatto? Quando era un sommo sacerdote qui sulla terra, un giorno una donna toccò la sua veste ed egli si girò e le disse che il suo flusso di sangue si era fermato. Era questa l'azione del sommo sacerdote? Allora egli è un sommo sacerdote eterno. Allora egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ora egli è la vite, fatemi prendere me stesso se volete scusarmi, e Dio sia misericordioso con me, sarò il tralcio, che io porti il suo frutto. Vediamo se siamo al tempo della fine o meno, pregate. Tessa la vede adombrare un giovane, ma conosco l'uomo, vedo quella luce sospesa proprio sopra un ragazzo che guarda proprio verso di me, ma lo conosco. È stato guarito, io non hanno prima starà bene ora, ma non dirò una parola su questo. E se proprio quassù vicino a me, circa la seconda o la terza fila dietro, è sopra una donna che ha delle complicazioni. Non la conosco, spero che lei lo afferri. Signore, dimmi chi è. Signorina Cox, credi? Credi? Puoi ricevere quello che chiedi.
Close.
La donna seduta vicino, proprio vicino, ha attacchi di soffocamento. Ti sono estraneo. Non ti conosco.
Mrs. Alloway.
Signor Alloway, è così. Non ho mai visto la donna in vita mia. Credete? Amen. Abbiate fede. Non dubitate. Ora lo credete? Cos'è successo? Lei ha toccato il sommo, sacerdote. Riuscite a capire? E tu seduta lì, signora che stai pregando, hai problemi familiari.
Miss Miller? He did wrong. Run with that.
Signora Miller, lui ha sbagliato, è scappato con quella donna. Non ho mai visto la donna in vita mia, Dio in cielo sa che è vero. Cosa ha fatto lei? Non ha mai toccato me, è a 30 piedi da me, ma ha toccato il sommo sacerdote. Che cos'è? Questo Vangelo che vi predico è la verità. Lo credete? Allora camminate nella luce. Camminate nella luce del Vangelo, credetegli con tutto il cuore. Volete accettarlo? Volete allontanarvi da tutti, crede a tutto il resto e accettare il Messia, lo Spirito Santo di Cristo? Lo credete con tutto il cuore? Alzate le mani. Ora, che cos'è qui? Quanti erano? Erano due? Quanti? Tre? Tre, sono abbastanza. La vedo sopra un uomo, sospesa proprio qui, in un angolo. Vedete? Cosa vi sto dicendo? Non sono io che ve lo sto dicendo, è Dio che ve lo sta dicendo ora. Un uomo può dire di tutto. Abbiamo così tanto falso che va in giro chiamato discernimento. Il Signore mi ha detto che qualcuno qui dentro ha un problema ai reni. Chi è? Da dove vengono? Cosa c'è? Loro? Sono imitazioni, presumere. Non vi rendete conto di cosa dice la Scrittura riguardo a quest'ultimo giorno? Non vi rendete conto dell'ultima cosa che dovremmo ricevere? Cosa dice essa in Malachia 4 appena prima che scendano le ombre della sera? Oh, voi dite, quello si è adempiuto in Giovanni? Non è così. Malachia 3 si è adempiuto quando venne Giovanni. Malachia 4, egli disse appena prima del giorno in cui il Signore giudicherà la terra e la brucerà con il fuoco. Allora se Dio non ha bruciato la terra con il fuoco quando è venuto Giovanni, allora non è quel tempo, lui era Malachia 3. Malachia 4 deve essere presto ora. Ora è quando dovrebbe essere. Ora non stiamo presumendo niente, lo vediamo, sappiamo che Dio è qui, lo Spirito Santo, il grande, il Dio di Elia, lo Spirito Santo è il testimone dell'ultimo giorno che tira il suo ministero proprio nella Chiesa, la stessa cosa che fece il nostro Signore. Il sommo sacerdote sta scendendo dal trono alla Chiesa e la Chiesa si sta crescendo con la parola perché egli può andare solo alla parola, egli è la parola. La parola non può andare a un almanacco, essa non si è adatta, quindi la parola deve andare alla parola. Voi dimorate in me, la mia parola in voi, l'uomo vivrà di tutta la parola di Dio. Eccola qui, credete a essa, l'accettate allora. Ora preghiamo. Grazie Signore, se non tornerò mai più in questa bella chiesa in quel giorno del giudizio, il sangue è tolto dalle mie mani, ho ferito e fatto a pezzi e ho fatto di tutto, Signore. Sembra abbastanza da uccidere una persona. Se continuano, e questi nastri proprio qui, tutti, in tutto il mondo, se continuano dopo aver visto questo e sanno che è un nastro magnetico, queste cose accadono, non congetture, non qualcosa che si presume, ma qualcosa che è rivelato spiritualmente nella parola e dimostrato che ci sia. Allora stamattina in mezzo a noi c'è quell'amabile, quello Spirito Santo che starà là quel giorno e ci riporterà questo alla memoria. Il grande nastro magnetico di Dio verrà riprodotto quel giorno. Dio, abbi pietà di me ora, abbi pietà della Chiesa, abbi pietà di questa congregazione qui stamattina. Abbi pietà della povera gente, Signore. Molti di loro sono guidati in ogni modo da falsi profeti. Prodigi bugiardi e ingannatori, non scritturali, sangue, fuoco, fumo, oh Dio, non scritturali, ingannevoli. La Bibbia ha detto che sarebbe stato così. Dio, pensano che tu stia cercando di spingere qualcosa. Cosa posso fare, Dio? Non so cosa fare, Dio. Pensano che forse stai cercando di essere un sapentone. Oh, prego che tu chiarisca questo nel loro cuore, Signore. Fagli sapere che sei tu. È lo Spirito Santo che dimostra che la sua parola è giusta. Ci sono tante mani che si sono alzate poco fa, Signore, membri della Chiesa e tutto, che hanno alzato la mano. Tu che riveli ogni mano quando si alza, lì c'è il loro cuore, ecco cosa c'è. Vedendo la loro condizione, una parte di peccato inconfessato. Oh Dio, sii misericordioso. Prego che ognuno che ha alzato la mano non affronti mai il giudizio là fuori di Dio. Che possano sfuggire al giudizio e andare nel rapimento come Noè che andò sopra il giudizio. Concedilo, Signore, come Abram siano fuori dal giudizio. Abbi pietà, prego. Benedici queste persone ora, perdoni i loro peccati. Che la dolcezza, la tranquillità e la tenerezza dello Spirito Santo riposi su ognuno di loro. Tu sei Dio e io ti amo, Signore. Oh, ti adoro. Tu, rosa di Sharon, giglio della valle. Oh, se potessi stendere il braccio e metterlo intorno a te, Signore. Non sono degno, fa che ti tocchi il piede o qualcosa del genere, Padre. So che sei proprio qui sul palco. Quel glorioso sfregiato dai chiodi così vicino, così in un altro mondo, in un'altra dimensione che sta qui. Vediamo la tua pressione e la potenza del tuo spirito muoversi tra la nostra carne, Signore. Oh, persona adultere come siamo, e poi tu che ti muovi fra noi e ci santifichi con il tuo sangue per adempiere la tua parola. E spingi il tuo Spirito Santo in noi per farci conoscere cose che sono passate, future e presenti. Oh Dio, tu sei Dio, quanto ti amo, Signore. Oh, quanto ti adoro. Oh, non sorprende che non riusciamo a trovare un nome per te. Meraviglioso, consigliere, principe della pace, l'Iddio forte. Il Padre Eterno, oh, il figlio della valle, la rosa di Sharon, colui che era, che è e che verrà, la radice e la progenie di Davide, la parola, la vita, la gioia, il tutto. Tu sei Dio, quanto ti amo, Signore, ti lodo, adoro te incomparabile, tu grande Eterno, che ti sei fatto carne e hai abitato fra noi, ora qui in una colonna di fuoco che si muove qui intorno mostrandoti. La stessa colonna di fuoco quando era in un corpo chiamato il Signore Gesù, il primo figlio e il figlio unigenito, ora tramite figli adottivi mostrando che sei ancora Dio. Non siamo perduti, siamo salvati, non siamo nella caduta, non siamo nelle denominazioni, non siamo nei credi, siamo nella potenza e nella risurrezione del nostro Salvatore. Come ti lodiamo, Signore, per la tua bontà.